vinta delle sue idee, appunto, perché gli ultimi album sono praticamente realizzati da lui e poche altre persone, per di più non italiane. All'epoca di Umanamente Uomo il Sogno accadevano cose che secondo me vale la pena così raccontare. Innanzitutto Umanamente Uomo il Sogno è uno dei primi album italiani registrati con un registratore a 16 piste, un registratore multipiste che quindi dava possibilità di più sovraincisioni, se non addirittura il primo album realizzato a Milano. Proprio per questo motivo venne chiamato un tecnico da Roma, che lavorava negli storici studi della RCA, dove questa particolare attrezzatura era stata impiantata già da qualche mese, per coordinare tutte le operazioni di recording, proprio per aiutare i recordisti, quelli che premono i pulsanti per far partire il registratore. L'album era stato completamente realizzato quando Mogol, giustamente da autore e partecipe al 50% dell'operazione Lucio Battisti, arrivò in sala per ascoltare il materiale che Battisti stesso aveva voluto assemblare, miscelare in prima persona, noncurante dei suggerimenti del tecnico che gli faceva notare alcune difficoltà oggettive che una nuova apparecchiatura comunque sia dava, anche semplicemente per una questione di adattamento auricolare, se il termine mi è permesso, penso sia abbastanza comprensibile, appunto per l'assemblaggio.
E il tecnico era Gaetano
Il
Riva.
tecnico era Gaetano Ria. Una persona che ha fatto la storia dei suoni in Italia, essendo stato in RCA fin dal 1962. Il primo disco che registrò era Con le pinne, fucile e gli occhiali, quindi potete capire. Insomma, il tecnico giustamente lasciò a un certo punto fare Battisti, perché il disco è il suo, è così. Si fa anche adesso, quando un artista è proprio duro, insomma, si fa fare quello che preferisce, poi dopo le decisioni verranno dopo. Mogol arrivò in sala a ascoltare il disco, si mise nel divano, in fondo allo studio, e alla fine gli comunicò che quello che aveva ascoltato, secondo lui, era proprio una cosa che, insomma, che non andava bene. E Battisti, con il suo spirito, che probabilmente anche voi sapete o avete sentito dire, così molto severo e orgoglioso,
Bel caratterino.
appunto, prese il nastro, il master su quarto di pollice, cioè il nastro finito, e lo depositò nel cestino della spazzatura e, allontanandosi dallo studio, dove appunto c'erano Mogol che aveva fatto l'ascolto e il tecnico che comunque sia coordinava le macchine, allontanandosi dallo studio, disse al tecnico: "Voglio il disco pronto per domani", che è un'operazione veramente difficile, anche con pochi assemblaggi da fare. E poi, insomma, il risultato è questa cosa bellissima che ascoltate, perché comunque sia, insomma, col mestiere si riesce a far tutto. Pensate, oggi per fare delle miscelazioni ci vuole addirittura un'intera settimana. Pensateci un attimo, questo è stato
In una notte.
In un giorno, in una notte, è stato miscelato uno dei capolavori della musica italiana leggera, poi leggera fino a un certo punto perché c'erano veramente tanti passi interessanti. E a proposito sempre di questo album, che vede intorno a Battisti dei collaboratori molto accreditati, delle persone che erano stati comunque a lui vicino, Tony Cicco della Formula 3, Mario Lavezzi in quel periodo era con Flora, Fauna e Cemento, Massimo Luca, che era un chitarrista milanese molto quotato,
Oscar
Oscar
Prudente.
Prudente, Dario Baldambembo. A proposito di questo album, per esempio, a proposito della canzone Penso a te, che è veramente uno dei massimi capolavori di poesia e musica, proprio per la tensione, ecco, il brano venne suonato tutto quanto suonato e cantato da Battisti contemporaneamente. Infatti, nella prima parte si nota questa tendenza a fuggire, come si suol dire. Voce e pianoforte fuggono, scusate, insieme. Non sono state fatte delle sovrapposizioni, prima il pianoforte e poi la voce. Era stato registrato tutto un take, tutto lungo, mentre era stato registrato invece un altro take, un'altra onda sonora, un altro, praticamente il brano intero, corale, per permettere questo colpo, che poi è l'ingresso del gran coro, di essere più forte, cioè di non dover obbligare i cantanti a entrare a un segno del maestro non caldi, non riscaldati, ecco. Allora, per così dare maggiore enfasi, avevano pensato, devo dire anche giustamente, di fare tutta questa prima parte, che noi non abbiamo mai ascoltato, probabilmente non ascolteremo mai, tutti insieme, e poi dopo montare il punto dove realmente c'era necessità, appunto, di far partire il brano che era stato scritto originariamente per Bruno Lauzi, ma che poi, visto la sfegatata passione di Battisti per Mina, era stato dato a Mina, che aveva interpretato già da qualche tempo, interpretava. E questa è la storia di questo brano. Ne esiste una bellissima versione che è stata vista ogni tanto in televisione, in qualche scheggia o in qualche cosa su come eravamo musicale all'italiana, in uno studio televisivo, uno spettacolo dal vivo in una sala della RAI, della sede di Milano, alla Fiera, uno spettacolo dedicato alla numero uno, dove Battisti suona il brano e poi alla fine si accendono tutte le luci e entrano tutti i musicisti della numero uno al completo.
Numero uno, che ricordiamo, l'etichetta
di Battisti e Mogol. I Dick Dick, la Formula 3, la Flora Fama e Cemento, la PFM, c'è Pappalardo, Mia Martini, c'è Edoardo Bennato, ed è una cosa, insomma, molto bella. Chiaramente si capisce, insomma, che Lucio Battisti è il capo, ecco, insomma, è lì che comanda. Comunque devo dire, insomma, che pochi album sono così ben calibrati. Poi logicamente tutto quello che è vecchio acquista qualche cosa, così come potrebbe perdere, ecco, però le cose belle,
se valgono,
insomma, se valgono, acquistano sicuramente. Poi l'ultima cosa, questo era anche il periodo in cui di maggior coesione fra Mogol e Battisti. Loro fecero, se non vado errato, proprio in quell'anno, fra il 70 e il 71, un lungo giro di gran parte d'Italia a cavallo, tipo dalla Brianza fino a Roma.
Pionieri del trekking.
Cosa, appunto, super documentata, con fotografie, e sarebbe stato, diciamo, un po' anche l'inizio di questo periodo, io adesso uso un termine sbagliato, campestre, dei testi di Mogol. Anima Latina ne è un esempio perfetto, certo. Ma lo sarebbero stati anche poi molti altri testi, fino ai tardi anni 70, un periodo legato pre-ecologico, diciamo,
che molto aulico,
sì, che comunque venne poi ripreso da moltissimi autori negli anni a seguire. Ecco, breve percorso estemporaneo.
Grazie dunque a Ernesto, con il quale ovviamente vi lascio per andare avanti sino alle 3. Da Carlo De Blasio un ciao e siate grandi.
Stereo Rai.
Shake your money maker. Shake your money maker. shake your money maker. Shake your money maker, baby, you gotta shake your money maker. Shake your money maker, you gotta shake your money maker.
Eccoci qui, le 1:44 minuti. Shake Your Money Maker, Elmore James, con la sua chitarra slide, che il produttore, persona incredibile, Bobby Robinson, di cui avevamo già parlato qualche giorno fa, esattamente la notte fra il 3 e il 4 novembre, fra mercoledì e giovedì, che il produttore Bobby Robinson andò a pescare direttamente a Chicago perché non si avevano più notizie di questo Elmore James, e riuscì a convincere a fare nuove incisioni. Elmore James in una notte tirò giù alcuni dei suoi brani più incredibili, brani che sarebbero poi passati alla storia, come questa Shake Your Money Maker, che è una composizione di blues che è stata veramente una dei pilastri poi del blues inglese non molti anni dopo. Siamo all'inizio degli anni 60, la musica che stiamo ascoltando proviene da due marchi, l'etichetta Fire e l'etichetta Fury, che avevano sede a New York, più esattamente ad Harlem, sulla 125esima strada. Musica estremamente semplice, musica che portava con sé quelle caratteristiche di blues urbano che si tramutavano poi in rhythm and blues, musica ritmica, composizioni ritmiche, che avrebbero fatto comunque sia grandi gli anni 60 per la musica di colore. Ma non solamente Elmore James e non solamente il blues così stretto, espresso con questa sintesi incredibile come era il genere proposto da Elmore James, ma anche una musica un pochettino più composita nella sua semplicità, come quella di Buster Brown che avevamo ascoltato con un grande successo, Fannie Mae, e che ascoltiamo adesso con questa Sugar Baby. Thank you. Buster Brown, Sugar Baby, difficile dire se questo era da considerarsi blues, rhythm and blues, rock and roll, che diavoleria era. Era musica nera che veniva ballata dai jukebox in qualsiasi joint bar, che veniva ascoltata nelle strade perché i negozi all'epoca avevano questa, secondo me, bellissima abitudine di mettere i diffusori sulla strada. La gente passava, naturalmente ascoltava la musica che si sentiva dentro il negozio. Voi adesso conoscete negozi di dischi dove i proprietari siano disposti a mettere sulla strada i diffusori per far ascoltare la musica? No, sicuramente no. Vi posso dire sicuramente no, innanzitutto perché darebbero fastidio alle attività del giorno, senza naturalmente contare il rumore prodotto dalle macchine, i clacson, il vociare della gente, tutto quello che volete, ma poi insomma sono cose così, come si dice, del passato. Oggi si entra in un negozio di dischi, difficilmente addirittura c'è musica nei negozi di dischi. Una volta c'erano delle cabine per ascoltare i dischi, molti anni fa, quando c'erano i dischi. Ora adesso massimo qualche cuffia, oppure vi posso dire nei grandi negozi dei servizi dove in cuffia ci sono già alcuni dischi, quindi a quei dischi è facilissimo perché basta premere un pulsante e si possono ascoltare in cuffia. Gli altri la cosa diventa ben più complessa, potete capire insomma. Io non sono proprio d'accordo, uno dovrebbe essere libero di ascoltare la musica prima di acquistarla, anche perché potrebbe scoprire molte cose, come ad esempio un grande artista che proprio grazie all'etichetta di Bobby Robinson ebbe il suo battesimo discografico. Il grande artista era un sassofonista che avrebbe segnato alcune delle pagine più belle della musica nera negli anni 60. King Curtis si esibiva con un gruppo che si chiamavano The Noble Knights, il brano si titolava Soul Twist. Yeah. Thank you. Beh, veramente incredibile, bellissimo ascoltarlo, produce una certa gioia e una voglia di sentire questa musica per tante volte. Racconta Bobby Robinson, King Curtis era in giro per New York da un po' di tempo. Io sono molto orgoglioso, dice, di essere stato il primo a produrre un suo brano. Lui era diventato famoso perché era stato il sax solista su uno dei brani di grande successo dei Coasters, un brano che si intitolava Yakety Yak, e racconta Bobby Robinson, aveva una band incredibile, The Noble Knights. Voglio leggervi questi musicisti, persone che magari a voi non diranno nulla, pensate, neanche loro, se ancora sono in vita, potranno sapere che qui, in una notte d'Italia, abbiamo nominato i loro nomi, magari musicisti umilissimi o forse estremamente orgogliosi, che sarebbero felici di sapere che dall'altra parte dell'oceano, dopo tanti anni, si parla ancora di loro, così come sicuramente saranno stati felici di vedere i loro nomi in questa compilazione. Erano Ray Lucas alla batteria, Jimmy Lewis al basso, Bill Butler alla chitarra, Paul Griffin alle tastiere, un musicista piuttosto importante della scena newyorkese, e per l'appunto King Curtis al sassofono e qualche volta all'armonica. Ma ascoltiamo ancora musica che King Curtis registrò per la Fire Record. Questo si intitola Mr. Crow. Era una falsa partenza, tutto documentato. E riparto. Tutto dal vivo, naturalmente. Mr. Crow, King Curtis. Thank you. 59 minuti e 25 secondi, se l'ascolto di Stereo Notte, c'è Ernesto De Pascale al microfono. Bene, noi ci lasciamo qui per qualche minuto, segnale orario, aggiornamento con le notizie, e poi rientriamo ancora con Ken Curtis, con un brano che si intitola Harmonica Twist. Lui suona l'armonica in quel brano. Dopodiché vorrei salutare un po' di persone che non salutai nel corso della passata settimana, lo farò fra non molto, quindi restate tutti quanti all'ascolto, a fra poco.
Ore 2.
Sono le 2, 6 minuti, 30 secondi, siete l'ascolto di Stereo Notte, qui dalla sede RAI di Saxa Rubra, dove potete indirizzare le vostre lettere, 00188 Roma, siete sintonizzati, prima e seconda rete in modulazione di frequenza, quinto e sesto canale della filodiffusione, potete leggere a pagina 546 televideo l'ordine dei conduttori notturni, naturalmente per questa notte. Le lettere, rispondo a qualche lettera che mi era così rimasta nella valigia dei dischi e dei CD, e saluto Massimo, il presidente, che ha scritto da Torino, che in bella calligrafia mi ha scritto egregio signor Ernesto, che insomma mi sembra, insomma, io ringrazio nel complimentarmi con lei, anche questo, insomma, per la qualità del lavoro che sta svolgendo nel corso di queste eccezionali puntate notturne, vorrei rivolgerle solamente una domanda che mi sta molto a cuore, due punti: a quando una o più puntate monografiche su Grateful Dead? Beh, questa è veramente una bella domanda, perché io in verità ho suonato in questi anni di Stereo le Notte, e cominciano a essere insomma un bel po' di lavoro. Esattamente, vi potrei dire che al termine di questa edizione di Stereo le Notte, insomma, le ore di trasmissioni saranno molte, 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 ma il numero esatto poi ve lo specificherò. Così mi sono divertito una di queste sere con i colleghi a fare un piccolo riassunto orario, una cosa per ingannare il tempo. Non ho mai suonato molto la musica dei Grateful Dead, che è una delle mie formazioni preferite dell'area californiana, veramente. Gruppo di cui posseggo molti, se non addirittura credo interamente la discografia ufficiale anche dei singoli componenti e una cosa tipo 35 dischi illegali, ecco. Ma proprio perché il materiale è tantissimo, bisognerebbe che con tutti gli ascoltatori appassionati di Grateful Dead noi ci incontrassimo a fare una grande festa dedicata al gruppo per poter ascoltare la musica di questa formazione incredibile che tuttora esiste, una delle più grandi band americane. Soprattutto la mia paura è quella di perdermi nei meandri e così. Quindi mi consulterò con qualche deadheads americano per farmi dare un'indicazione su come sarebbe più giusto suonare, poi magari in un'altra edizione. Poi ho ricevuto una cartolina di auguri per il mio onomastico che era qualche giorno fa, ringrazio moltissimo. Poi ancora cartoline con messaggi più o meno strani, poi una lettera molto molto bella, anche molto ricca, che mi è arrivata da Montegranaro, provincia di Ascoli Piceno. A parte di Marco Valentini, permettetemi un po' di rumore, abbiamo interrotto così il flusso musicale della Firefly Records, ma veramente. Marco si dilunga molto sull'ascolto della band che è avvenuto qualche settimana fa. E mi dà una serie di indicazioni, ad esempio mi dice perché non fare come nel libro Mystery Train di Grail Marcus e seguire tutti questi artisti analizzati da Grail Marcus, che sono Randy Newman, la band, Sly Stone, Elvis Presley, Robert Johnson, Armonica Frank, e portarli avanti sonoramente appunto attraverso la trasmissione. Poi mi invita a fare una trasmissione sulla Sun Record, cosa che io ho già fatto qualche anno fa, sinceramente, e mi chiede poi un'indicazione, dice mi consigli l'acquisto di The Complete Palomino Club di Jerry Lee Lewis? Io rispondo di sì, naturalmente, non saprei che cosa rispondere, anche perché Jerry Lee Lewis è un artista talmente tanto fuori dal comune che la sua musica vale sempre la pena essere ascoltata, anche nei momenti di minore grazia. E poi mi fa una serie di complimenti che io naturalmente posso semplicemente accettare, al sottoscritto e a tutti i colleghi, questo mi riempie di gran gioia. Continuiamo a questo punto ascoltando la musica della Fire Fury Records di Bobby Robinson e è venuto il momento di un cantante di rhythm and blues, si chiama Titus Turner, proveniente dalla Georgia, meglio conosciuto come autore, aveva scritto per Little Willie John, All Around the World, ma veramente, come Robinson spiega, grandissimo cantante. C'è un paio di composizioni che escono dai cliché tipici, in quanto Titus Turner era anche un grandissimo attore con capacità interpretative al di fuori del comune. Il primo brano che ascoltiamo, People Sure Act Funny When They Get A Lot Of Money, la gente si comporta in maniera curiosa quando ha molti soldi, mi sembra un tema piuttosto appropriato, ne è un esempio della sua versatilità, Titus Turner.
Pockets is big and fat. People show act one.
People sure act funny when they got a lot of money, and they do it. Loro si comportano proprio così. Titus Turner. Abbiamo potuto riscontrare in questo brano una origine sonora non esattamente urbana newyorkese, ma molto più vicino a Lee Dorsey, che proveniva da New Orleans ed era uno appunto degli artisti di Rooster, di Fire Fury Record, ma potremo ancora di più convincerci di quello che vi sto dicendo nel prossimo brano, che si intitola Bow Wow Life and Nothing But Dog Eat Dog. Oh. Oh.
Some people say a barking dog won't bite, but I got bit by my own dog last night.
Wow, cosa Titus Turner, Life and Nothing But Dog Eat Dog. Come gli amanti di Eric Burdon e The Animals avranno potuto riscontrare ascoltando questo materiale di Titus Turner, questo era un terreno fertile su cui crebbe e si formò Eric Burdon come cantante. Veramente devo dire che ascoltando insieme a voi questo materiale della Fire, e in particolar modo ascoltando Buster Brown, adesso Titus Turner, sicuramente c'era le radici di quel suono duro, aspro, che veniva dalla provincia, che caratterizzò un certo rhythm and blues britannico nei primi anni 60, 62, 63, 64, insomma gli anni che precedettero l'esplosione del British Blues, gli anni in cui maturarono gruppi come gli Animals, per l'appunto, o come i Them di Van Morrison, gruppi che poi si sarebbero spostati a Londra, ma che vedevano le proprie radici culturali nella provincia, una provincia quindi molto molto fertile. Ancora un brano di Titus Turner, questo si intitola All Around the World.
Eggs ain't poetry. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa was a man. You know I love you, baby. Mona Lisa was a man.
E girando il mondo Tito Sterne scopre che Mona Lisa was a man. 2:21 minuti e 25 secondi a Stereo Notte con Ernesto De Pascale. Adesso due brani di un altro personaggio, una band leader e un session player, si chiamava Noble Watts, il soprannome è Thin Man, quindi un uomo si presuppone magro. E due brani che ascoltiamo sono due composizioni che vale la pena citare prima di mettere in onda. La prima si intitola Joking e ricorda moltissimo i brani che suonavano insieme Ginny Emmons e Brother Jack McDuff, rispettivamente sax tenore e organo e Brother Jack McDuff. Quindi un'atmosfera soul, jazz molto in voga in quegli anni. E il secondo brano invece si intitola Go Away Mr. Blues, alla voce c'è la moglie di Noble Watts, detto Thin Man, lei si chiama June Bateman. Cominciamo con Joking.
Oh,
Mr. Blues, Nabu Watts con sua moglie June Bateman, brava cantante, bisogna ammettere, veramente molto, molto bello, poi estremamente notturno per questa notte, andava ok, 2:27 minuti, ancora qualche secondo, poi 2:28. Oh, adesso ci dedichiamo a altri due personaggi, per due brani. Il primo, sono convinto che gli appassionati di questo genere di musica già lo conoscono per altre versioni, e i non appassionati di questo genere di musica già lo conoscono per ancora altre versioni, ok? Il brano si intitola Baby I Need Your Love e vi parlo dei personaggi che lo interpretano, perché vale la pena. Don Gardner e Dee Ford. Don Gardner proveniente da Philadelphia alla batteria e Dee Ford proveniente da Minden in Louisiana alle tastiere. Erano la house band, quindi il gruppo residente in un club di Harlem che si chiamava Small Paradise, piccolo paradiso, paradiso dei piccoli, scusate. Small Paradise era un posto importante dove anche King Curtis registrò da lì a qualche anno un album dal vivo. E Bobby Robinson una sera capita nel locale e ascolta Don Garner e Dee Ford cantare questa I Need Your Lovin', che descrive come una jazzy set ending ballad, quindi tono jazzato, uno di quei brani che si mettono a chiusura di un set. Ma racconta Bobby Robinson, quando al termine del brano la folla, che chiaramente conosceva bene Don Garner e Dee Ford, chiamano il gruppo di nuovo sul palcoscenico, i due ripartono con un canto finale che è una vera e propria coda che porta il brano Baby I Need Your Lovin' a un altro livello. E a quel punto, dice Bobby Robinson, io costruì il brano con loro in studio intorno a questa coda e lo feci non solamente con la canzone che loro mi portarono, ma anche con un altro brano che si intitolava Don't You Worry, cercando di creare appunto una sorta di seguito a Baby I Need Your Love. E dice Bobby Robinson, ebbi comunque ragione, perché si trattava della prima reale formazione locale nel senso che io potevo vedere lì dove vivevo, quindi Harlem, di rhythm and blues che si stava trasportando lentamente verso una forma di soul molto, molto completo, che niente aveva a che vedere con la musica soul che da lì a poco tempo sarebbe poi esplosa attraverso l'etichetta Motown di Detroit. E il brano ebbe un certo seguito, in quanto arrivò alla 20ª posizione delle classifiche di musica pop e alla 4ª posizione delle classifiche di rhythm and blues. Questo succedeva nel mese di giugno del 1962. I Need Your Lovin', Don Garner e Dee Ford. baby, I need your loving every day. Yeah, Don Garner, D.D. Ford, baby, I need your loving every day. And every hour I need your loving. And set my soul on fire, Don Garner and D.D. Ford. Whoa, 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 baby, I need your loving every day. Sì, dice, io ho bisogno del tuo amore proprio ogni giorno, bambina. E ho bisogno del tuo amore affinché questo accenda in me un fuoco. Si intitolava Baby, I Need Your Love in Every Day, Don Garner e D.D. Ford. Questa si intitola Don't You Worry.
I don't need you worry.
Qui il brano era rallentato, ma non cambiava, era sempre la stessa, incredibile. Don't you worry, ma c'era sempre questo wow, 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 che era il gancio, the hook, per tirarsi il brano. Oh, continuiamo in questa sequenza di personaggi così un po' particolari, a me piacciono molto, devo dire. So che piacciono molto anche a Francesco Adinolfi, lui è un debole per questi personaggi. Quando io gli racconto di qualche artista così un po' estroso, lui ha sempre delle reazioni molto, molto, molto precise, e anzi credo che sia una di quelle componenti che rendono particolarmente interessante qualsiasi sua messa in onda, perché si muove in mezzo a queste cose con un gusto che io realmente non saprei esprimere, o diciamo un sistema un pochettino più razionale, perché penso che poi ogni artista, in fin dei conti, nei limiti del possibile e della conoscenza, debba essere spiegato, debba essere un attimo contestualizzato. Non voglio fare naturalmente la scuola, però ecco, visto che di buona musica storicizzata, contestualizzata, se ne ascolta sempre meno, perché la musica che viene comunque trasmessa generalmente è musica che rispecchia il sistema musicale corrente, per quanto valida possa essere. Quando si parla del passato, affinché non sia musica dei ricordi, bene, bisogna prenderla per quello che realmente è, magari sapendoci giocare sopra. E quindi si creano appunto questi stili differenti, che poi sono quelli che caratterizzano le conduzioni di Stereo Le Notte da sempre. Si può suonare anche lo stesso brano, anche il più sconosciuto, e gli stili saranno sempre differenti. Pensate un po' che bello. Allora, questo signore si chiama Dr. Horse e il suo gruppo si chiamano His Musical Jockeys, ma il vero nome di Dr. Horse è Al Pittman. Chi è questo signore? E questo era un personaggio un po' strambo, racconta Bobby Robinson, che girava per la 52esima strada e per tutta la scena del jazz locale, tutti i locali che c'erano sulla 52esima strada, da Birdland a tutto quello che c'era. E lui usualmente cantava accompagnandosi con delle congas, delle percussioni, suonate con le spazzole, invece che degli strumenti a percussione, conga, bonghi, si suonano con le mani. Ecco, lui suonava con le spazzole del batterista. Allora Bobby Robinson lo convinse a entrare in studio di registrazione. E lui presentò un arrangiamento di un brano di Louis Jordan. In poche parole, insomma, era un musicista che cercava un pochettino di adattarsi alle cose, che anche se il brano, insomma, non era suo, in fin dei conti era lo stesso, l'importante era avere della buona musica. Portò questa South Park, West Virginia, e poi un brano originale che si chiamava Jack the Cat Was Clean. Il secondo dei quali, che è anche il primo che noi ascolteremo, se non vado errato, ma così dovrebbe essere, infatti, era, pur essendo un brano originale, un altro brano in chiaro stile Louis Jordan, quindi Jumpin' Jive. La particolarità è che, racconta Bobby Robinson, Pittman talked, quindi lo parlava, e il risultato era molto carino, ma inclassificabile. Diciamo che senza dubbio Bobby Robinson come discografico ebbe questo grande merito, cioè quello di portare nella sua scuderia degli artisti che nessuno mai e poi mai avrebbe potuto pensare di registrare, perché comunque sia al di là e al di fuori di qualsiasi logica discografica, e questo me lo rende ancora più simpatico, sinceramente, perché me lo rende comunque un vero e proprio amante della buona musica. Musica che non deve essere per forza sempre musica per classifica, né ora né allora, in fin dei conti. Allora men che mai, visto che le classifiche veramente vivevano sulle invenzioni. Invenzioni non casuali, ma invenzioni che erano comunque sia l'assemblaggio di tanti altri talenti sparsi per il paese, che ancora non riusciva a localizzare la propria forza di musica di colore e che quindi aveva bisogno di lanciare da una parte all'altra degli Stati Uniti i propri successi, basandosi molto, in fin dei conti, non dico sulla casualità, ma su quella componente, diciamo, non sulla casualità generale, ma su quella componente casuale che poteva trasformare il I Need Your Love in Every Day di Don Garner e di Dee Ford in un grande successo, semplicemente perché il bravo discografico come Bobby Robinson era ne coglie questo gancio finale, lo sposta all'inizio della canzone e fa aprire il brano da questo coro wow, 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 wow. A quel punto il brano è risolto completamente.
Quindi la caratteristica di Bobby Robinson di andare a scovare questi personaggi che magari mai e poi mai avrebbero registrato dischi se avessero incontrato sulla propria strada un altro personaggio se non il Robinson della situazione, o avessero chissà per quale motivo perso un appuntamento con lo stesso. Beh, quindi questa caratteristica di Bobby Robinson faceva veramente di lui un grande personaggio. Dr. Horse, il brano che andiamo ad ascoltare, si intitola Jack the Cat Was Clean.
Folks, here's a story about a friend of mine from out in the Midwest. He's a tall, handsome guy, and Jack, he really knows how to dress. He wears nothing but the best at no times that money can buy. I've watched him so often pay as high as $100 just for one necktie. He was something to look at when he came on the scene. Jack, that cat was clean. He used to change his vines at least 7 times a day. And what he paid for them, Jim, wasn't he? Like one vine alone cost the cat $3,000. And he had 2 $50,000 rings. And he wore one on each hand. Jack, that cat was clean. When Bobo walked down the street, he'd sweep the average woman right off her feet. And another thing I like about it, Jim, that cat was built. And the shirt she wore cost $1,000 a piece, handmade out of pure Japanese silk. Jack, that cat was clean. He had coal black hair and his teeth was white as snow. The chicks used to scream when Bobo walked in the door. He'd sometimes smile and give the girls a wink. And the top coat he was wearing was hand-stitched, fur-lined, out of pure genuine. Jack, that cat was clean. He had a pair of shoes, I ain't never seen a pair like that. And what he used to wear with them was a pair of silk slacks, cost him 7 bills, and a $500 genuine Panama hat. Jack, that cat was clean. The gloves he wore must have cost him $800 a pair, and he had a pair to match everything that he'd wear. And every time he went out, I don't care when, you'd always see him wearing that $70,000 stick pin. Jack, that cat was clean. I got a long distance call late yesterday. Yeah, you guessed it all right. It was from Bobo. And he said he just bought a jet and he was headed this way. So here's a tip to all you so-called playboys with them fine queens. You better get them out of sight before Bobo comes on the scene. Because the way that cat dresses Jim and with his dough, if he hit on one of them, ain't no way in the world she can say no. Because that cat will be clean, clean, clean. Ooh-wee! That cat will be clean.
Ooh. Jack, the cat was clean, Dr. Horse. Il tipo era a posto, insomma. Dr. Horse ha detto al suo amico Jack che il tipo era a posto, poteva passare, poteva essere uno dei loro. Cioè, molto questa idea della gang, che è un'idea comunque tipica nei primi anni 60. Anche i gruppi vocali femminili si riferivano sempre, facevano molto riferimento all'aggregazione giovanile di piccole bande. Allora molto molto più di oggi, era molto più forte, era molto più localizzata, c'era la forza delle poche persone differenti che facevano una vita differente da quella di tutti gli altri. Continuiamo con Dr. Horse, questa si intitola South Park, West Virginia, scritta da Louis Jordan.
Steal my automobile. take you to a cafe and I'll buy you a real fine meal. But first I've got to do some driving, and then I've got to come to an invite. I don't want to continue because the sign says I'm from West Virginia. That's where my baby lives. I ain't going no further. Don't you try to stop me now. I don't want to commit no murder. MacNeil, MacNeil, don't steal my wheel. I'll buy anything on the menu. Before I gotta go, sunk from West Virginia. And then I've got to come to the bite. I don't want to continue because the signs are on the West Virginia. I'm not where my baby lives. I ain't going no further. Don't you try to stop me now. I don't want to commit no murder. MacNeil, MacNeil, don't steal from me. I'll buy you anything on the menu. Before I gotta go, start from West Virginia. Let's go! Stop me now. I don't want to commit no murder. MacNeil, MacNeil, don't steal my wheel. I'll buy you anything on the menu. Oh, I gotta go south from West Virginia.
Eccolo qui, South Park, West Virginia, Dr. Horse. C'è un brano che si intitola Wiggle Wobble, che è rimasto un grandissimo hit. Probabilmente poche persone sanno chi lo interpretava. Un brano del 1962, un brano che doveva spiegare una danza popolare all'epoca, una danza i cui passi praticamente erano quelli di portare a compimento un'immagine, quella di un papero. Ecco, questo era Wiggle Wobble. A interpretare questa Wiggle Wobble c'erano Les Cooper and the Soul Rockers. Thank you. Eccola qui, questa era Wiggle Wobble, Les Cooper and the Soul Rockers. Pensate, questo brano doveva essere cantato proprio per spiegare i passi di danza, ma poi Bobby Robinson pensò che era meglio semplicemente strumentale, guidato dal sassofono, e così fu, insomma, perché comunque il boss dell'etichetta, come si suol dire, ha sempre ragione. Un bravissimo pianista che incide una canzone molto bella che si intitola I Will Cry nel 1963, come molte delle cose belle di questa etichetta, registrata agli studi Bell Sound di New York. Il pianista si chiama Kip Anderson. I will cry. I Will Cry, Kip Anderson. E anche questo Kip Anderson può tranquillamente essere inserito fra le numerosissime influenze di Bruce Springsteen, che senz'altro avrà ascoltato questo genere di artisti, ad esempio essendo in quegli anni molto appassionato di cantanti come Gary U.S. Bond, che non erano in fin dei conti tanto lontani, o comunque sia anche cantanti, interpreti come Sam Cooke o Jackie Wilson, anche se più famosi, sempre a questo stile potevano essere legati. Le 2:56 minuti, prima di terminare diciamo che ad Harlem esiste ancora un negozio di Bobby Robinson, si chiama Bobby Happy House, e diciamo anche che Bobby Robinson ha lavorato fino agli anni 80 con un marchio che si chiamava Enjoy Record e ha prodotto musica di Grandmaster Flash and the Furious Five, Cole Moody, Spoonie G, Duke Fresh, quindi tutta la grande ondata dei primi rappers di New York. Dice: io spesso vado alle convention di discografici e sento parlare di musica, di dischi, come se si parlasse di scarpe, ma per me la musica è qualcos'altro, qualcosa che porta gioia e felicità a milioni di persone intorno al mondo. Io non ho mai visto un paio di scarpe portare felicità così come può portare felicità la musica. Credo che abbia veramente ragione. Anche se devo dire comunque un buon paio di scarpe e un po' di felicità portano, ma quello sarebbe un altro discorso. Andiamo a terminare, 2:57 minuti e 50 secondi, con Bobby Porter che interpreta Searching for Love. Noi ci rincontriamo domani notte all'ultimo spazio di Stereo La Notte. Vedo arrivare Alex e fra pochi minuti il microfono sarà da lui gestito. Vi ringrazio e buon ascolto. Everywhere I go, everybody I
when I tell you this. Listen, I went out away and I couldn't find a love. I traveled to the east, I still couldn't find a love. I went way down south, oh, I still couldn't find a love. I decided to move on up to the north, couldn't find a love. My friends to do this for me.
Ore 3.